Shalom a tutti, buonasera, benvenuti a questa nuova lezione online. Questa settimana leggiamo la parasha di Bamidbar, che è Shabbat prima di Shavuot. Questa parasha si legge sempre Shabbat prima di Shavuot. Come dicono i commentatori, la Torah è stata data nel deserto. Il deserto non era una casualità per la quale la Torah è stata data lì, ma era una condizione sine qua non per ricevere la Torah. Infatti, per meritare di ricevere la Torah, gli ebrei devono comportarsi come il deserto, devono essere umili, devono sapere che la Torah viene acquisita solamente con coscienza che la Torah è qualcosa di divino, senza orgoglio, come il deserto che è semplice. Il deserto è un luogo pubblico di tutti, la Torah è un dominio pubblico di tutti. E così ci sono diverse spiegazioni e parallelismi tra il deserto e la Torah, per questo leggiamo sempre questa parasha, prima di Shavuot, il giorno nella quale abbiamo ricevuto la Santa Torah e Hashem ci ha scelto sulla montagna di Sinai come popolo eletto. La parola Sinai, dice il Talmud, vuol dire odio. Sinai viene da Sin'a. Perché Sinai è la montagna dove Hashem ci dà la Torah? Dal momento che Hashem ci ha scelto sulla montagna di Sinai, è sceso nel mondo un odio, Sinai, Sin'a, in tutti i popoli del mondo, perché hai scelto loro e non hai scelto noi? Per questo il dono della Torah è legato alla parola Sinai, il luogo dove riceviamo la Torah, perché è legato anche al concetto di odio, perché da quel momento nasce l'antisemitismo in maniera ufficiale, anche se c'era prima. Questa sera è il 28 di Iyar, è il giorno in cui festeggiamo Yom Yerushalayim, la riconquista di Yerushalayim, che è tornata dopo tanto tempo nelle mani degli ebrei, nelle mani di chi veramente appartiene. Il Talmud dice che tutto il mondo ha delle città molto belle, ma Gerusalemme è la città più bella al mondo. Chiunque non ha visto Gerusalemme è pregato di andare a fare un viaggio e vedere la città più bella al mondo, che da 42 anni, 1967-2009, Am Israel ha preso in mano e l'ha fatta rifiorire e la sta facendo diventare di nuovo la più bella città del mondo e la sta riportando alla sua gloria, città santa e città e capitale di Am Israel. Oggi siamo il 21 del mese di maggio 2009, iniziamo come al solito con un racconto. Una volta, sempre a proposito degli ebrei di Helm, che ogni tanto citiamo, che ci sono molte storie a proposito degli ebrei di Helm, c'era un ebreo che stava viaggiando in treno e lui sapeva di dover arrivare alla sua città, allora lui chiede al capotreno, per favore, ricordati di svegliarmi alle 4 di mattina perché devo scendere alle 4 e un quarto. Vicino a lui era seduto un generale, che anche lui decide di spogliarsi, di coricarsi. Alle 4 di mattina viene il capotreno, lo sveglia, dice, ehi, devi scendere tra poco, svegliati. Questo si alza subito, si veste, essendo nel buio più totale, questo qua veste gli abiti del generale russo che era accanto a lui. Arriva a casa, bussa alla porta, sua moglie gli dice, cosa è successo? Si è vestito da generale russo. Ti ha preso qualcosa per la testa? Lui si guarda e dice, quanto sono stupidi questi capotreni russi. Lo sapevo. Invece di svegliare me, ha svegliato il generale. Cioè, gli ebrei di Helm ci sono tante storie, questa è una delle tante, ma questa storia ci introduce, questa storiella diciamo, ci introduce al concetto che vogliamo parlare questa sera, che alcune persone scambiano i vestiti con la propria identità. E delle volte un abito da generale ci fa diventare un generale. E pensiamo che è una cosa inscindibile. Ebbene, questa sera vedremo insieme che dobbiamo trovare la forza di dividere tra un abito e la persona stessa. Ogni anima è coperta da un corpo. E questo corpo è una copertura in più all'anima. La nostra essenza è l'anima. Il nostro corpo non è altro che un abito dell'anima. Delle volte si rischia di pensare che la copertura, ovvero il corpo, sia una parte inscindibile dell'anima, quasi come l'essenza dell'anima. Invece dobbiamo ricordare che l'essenza è una cosa e la copertura un'altra. Gli abiti non sono altro che una cosa in più alla persona. Alla fine della parasha troviamo una mitzvah che commenteremo insieme questa sera. Questo commento si baserà su due illustri maestri. Uno di questi maestri si chiama J.B. Soloveitchik, ovvero Yosher Ber Soloveitchik, e l'altro commento si basa su un insegnamento del Rebbe di Lubavitch, che è stato detto nell'anno 1965, Tarshin Hafei, Shabbat Bamidbar. Al fine della parasha si racconta, capitolo 4, verso 17, e parlò Hashem a Moshe e a Aaron dicendo: non sterminate la tribù di Kehati dai Levim, fate attenzione a loro, perché loro hanno una funzione molto importante. E questo sarà il lavoro dei figli di Kehat nell'Oel Moed. Sappiamo che Levi aveva tre figli, Gershon, Kehat, Umrari. Di questi tre figli, la tribù di Levi, tutti quanti avevano delle funzioni legate al santuario. Di questi figli c'è un figlio che si chiama Amram, che lui avrà un figlio che si chiamerà Aaron, e Aaron, lui sarà il capostipite di tutti i sacerdoti, Kohanim. Praticamente i Kohanim non sono altro che un filone della tribù di Levi. Tutti gli altri saranno solo dei Levi e avranno delle funzioni minori. Cosa facevano i Levi nel deserto? Nel grande santuario i Levi avranno delle funzioni un po' diverse. Loro canteranno, faranno altre cose, strumenti musicali, aiuteranno i Kohanim a fare il loro servizio nel santuario. Ma nel tabernacolo, nel deserto, i Levi avevano la funzione di trasportare il tabernacolo. Solo che le funzioni erano divise. Alcuni trasportavano alcuni oggetti, altri ne trasportavano degli altri. Però i figli di Kehat, loro avevano un'altra funzione. Loro avevano il dovere di coprire gli oggetti del santuario, del tabernacolo, prima di trasportarli. Ovvero, nel Beit HaMikdash c'erano 5 oggetti, recipienti, come vogliamo chiamarli, che andavano coperti. L'arca santa, con dentro le tavole e tutto quanto, veniva coperta. La menorah, candelabro, il tavolo dove si metteva il pane, l'altare d'oro dove si bruciava l'incenso e l'altare di rame dove si portavano i sacrifici. c'erano cinque oggetti che venivano coperti dai Kehat. E dice la Torah nel verso 18: Al tachritu, non sterminate la famiglia di Kehat all'interno dei Levim, perché loro avevano il dovere di coprire gli oggetti, e se gli oggetti non erano coperti non si potevano trasportare. E per questa ragione la tribù, la famiglia di Kehat, aveva una funzione molto importante, perché se gli altri Levi avessero trasportato questi oggetti senza che fossero stati coperti prima dai Kehat, loro sarebbero morti. Per cui attenzione alla famiglia di Kehat, non sterminate la famiglia di Kehat, perché loro devono vivere, perché loro devono coprire, e loro mettono in grado gli altri Levi di trasportare il santuario da un posto all'altro nel deserto. Come veniva coperto il santuario e questi oggetti? Ebbene, nel verso 6, sempre capitolo 4, dice la Torah: e metteranno su di essi, su questi oggetti, un coperchio di pelle tachash, un animale molto particolare che si chiama tachash, poi vediamo. E poi metteranno sopra anche un altro abito di tchelet. E poi metteranno anche i bastoni. Perché? I bastoni venivano messi dentro gli oggetti per poterli trasportare. A parte l'Arca Santa, come abbiamo spiegato in passato, una lezione intera, i bastoni rimanevano dentro l'Arca sempre. Mentre gli altri oggetti, che abbiamo citato prima, quando si arrivava a destinazione venivano tolti i bastoni con la quale si trasportavano, e poi venivano rimessi dentro quando bisognava rispostarsi da un posto all'altro. Allora abbiamo qui una copertura in pelle e una copertura in lana. Tchelet è una lana colorata di tchelet. Tchelet è un colore tra l'azzurro e il verde molto brillante, come vedremo dopo, che è il colore che nasce dal sangue di un pesce molto particolare. Vediamo un attimo di capire cos'era questo tachash, poi vediamo di capire cos'era questo tchelet, e vediamo di capire, secondo queste due interpretazioni, due commenti che vi diremo questa sera, come mai, quando il santuario era fermo, non bisognava coprirlo, ma quando il santuario viaggia da un posto all'altro, va coperto con due coperture, una di tachash e una di tchelet. Una di pelle molto particolare, che si chiama tachash, e un'altra di lana colorata, colore azzurro, tchelet. Dice il Talmud Bavli, Trattato di Shabbat, pagina 28a. Amar Rav Yosef, dice Rav Yosef: cosa è questo tchelet? Che animale è questo tchelet? Che particolarità ha questo animale, questa pelle, per essere così importante, per essere stata utilizzata come copertura del tabernacolo? Perché il tetto del tabernacolo aveva anche uno strato che era composto da questo tachash. Dice il Talmud: tachash si chiama sasgona, ovvero che è felice con i suoi colori. È una pelle molto particolare, che ha una miriade di colori bellissimi, in armonia fra di loro, che creano una sensazione visiva meravigliosa. Ebbene, questo tachash era un animale fenomenale. Se oggi ci fossero le pellicce di tachash, ci sarebbe una battaglia per poterla avere, perché era qualcosa di bellissimo. Per questo ci dice la Torah di coprire il Mishkan con questo tachash, di coprire gli oggetti prima di trasportarli con questo tachash. Oggigiorno noi questo animale non ce l'abbiamo, e dice il Talmud che Hashem ha creato questo animale apposta per il santuario, e una volta costruito il santuario non ce n'era più bisogno. Infatti si è estinto e non esiste più. Allora, vediamo di capire insieme che cosa rappresenta questo tachash. Il tachash è un mosaico di colori. È un insieme di tante cose, di tante diversità, che tutte insieme, messe vicino l'una all'altra in una certa maniera, danno una sensazione di bellezza che è fenomenale. Vi do un esempio analogo nella Chassidut. Noi abbiamo tre patriarchi: Abraham, Yitzhak e Yaakov, Abramo, Isacco e Giacobbe. Noi sappiamo che i primi due avevano una impostazione di natura, di carattere, di servizio di Hashem ben precisa. Abramo era un uomo di bontà, Abraham era un uomo che dava tutto a tutti, dava la sua anima a tutti quanti. Abraham non guardava chi aveva davanti, dava a tutti nella stessa maniera, con lo stesso fervore infinito. Questo era Abraham Avino. Bontà. Troppa bontà e sola bontà è pericoloso, perché rischi di dare anche a chi non merita. Rischi che la persona che riceve troppo non apprezza più quello che riceve. Infatti, da Abraham viene fuori Ishmael, viene fuori una discendenza dalla quale nascerà poi dopo tutti gli arabi da Ishmael. Tutto questo perché? Perché quando uno dà tanto e ha tutti, può ricevere anche chi non merita. Poi viene Isacco, Isacco rigore, Isacco è disciplina, Isacco è l'opposto esatto di Abramo. Chi non merita non riceve niente. Rigore totale. Da Isacco viene fuori Esau e Sav. Da troppo rigore viene fuori anche qualcuno che è malvagio, che non riesce a sopportare tutto questo rigore. E anche il comportamento di Yitzhak è un comportamento pericoloso, che può causare dei danni, perché dal troppo rigore si può arrivare a delle situazioni negative. Viene Yaakov e unisce i due. Yaakov viene chiamato Tiferet. Cos'è Yaakov? Yaakov è l'unione di bontà e di rigore. Perché viene chiamato Tiferet? Tiferet vuol dire bellezza in ebraico. Il terzo attributo avrebbe dovuto essere chiamato clemenza, Rahmanut. Perché la clemenza non è altro che la fusione di bontà e rigore. Clemenza vuole dire, guarda, tu non meriti, ma ti do lo stesso. Abraham rappresenta il padre che dice al figlio, prendi quello che vuoi, vai quando vuoi, torna quando vuoi, fai quello che vuoi. Il figlio ne approfitta e fa il pazzo, va a dormire alle 7 di mattina, fa le stupidate, guida ubriaco. Arriva Isacco e dice, no, tu non puoi fare questo se non ricevi questo, tu non puoi questo, tutto rigore. Il figlio scoppia, non ne può più e scappa di casa. Arriva Yaakov, un altro tipo di padre, che dice al figlio, guarda, tu non meriteresti la macchina, te la do lo stesso, perché sono clemente, perché io non ti do solamente in base al tuo comportamento, in base ai tuoi meriti, ti do di più, però sappi che non lo meriti. La differenza tra clemenza e bontà cos'è? Che bontà non prende in considerazione chi deve ricevere. Non mi interessa chi sei, me ne frega di te. Io do a tutti, do in maniera infinita, perché la mia natura mi dice di dare e non posso non dare. Ah, forse dandoti troppo ti faccio del male, fa niente. È più forte di me. Bontà simboleggia quello che dà e dà sempre. Ma questo porta un male. Allora viene la clemenza e dice, se qualcuno non merita, non bisogna dargli. Ovvero, bisogna dare in maniera più equilibrata e bisogna dare facendo capire che chi riceve non sta meritando di ricevere, ma glielo si dà lo stesso perché c'è la clemenza. Quando uno prende in considerazione chi deve ricevere e gli fa capire che lui deve evolversi, deve crescere, questo è molto importante. Ebbene, questo si chiama Tiferet. Perché? Perché Tiferet è bellezza. La bellezza si può acquisire solamente quando c'è una fusione di cose diverse. Quando c'è la fusione di bontà e rigore diventa bellezza. Non diventa clemenza, diventa bellezza. Perché la bellezza è la diversità che si unisce. Perciò noi capiamo come Tachash, che è un mosaico di colori, è la bellezza. Allora, prima di trasportare un oggetto, bisognava coprirlo di Tachash e poi bisognava coprirlo di Tchelet. Vediamo di capire questo Tchelet che cos'è. Abbiamo detto prima che nel santuario veniva usato questo Tchelet per colorare alcuni abiti. Il Tchelet veniva anche usato nei tzitzit. Noi indossiamo i tzitzit e dentro i tzitzit noi abbiamo una corda, tra tutte le corde, che deve essere colorata di Tchelet, ovvero di azzurro. Un colore tra il blu e il verde, una specie di azzurro. E questo colore si può solamente ottenere dal sangue di un pesce che si chiama Chilazon. Siccome nel tempo non si sapeva più qual era questo Chilazon, allora si è smesso di colorare il tzitzit con questo, il filo azzurro che bisognava fare all'origine, è stato dismesso per questione di mancanza di conoscenza di questo pesce. Poi è venuto un rebbe che si chiamava Rezini Rebbe e lui ha detto che c'è un pesce nella zona del Mediterraneo vicino all'Italia, che questo pesce ha un sangue di questo colore, e lui ha reintrodotto la colorazione di questo filo di tzitzit. Praticamente abbiamo 8 fili, uno dei quali è colorato di azzurro. Cosa rappresenta questo Tchelet? Una delle particolarità del Tchelet è la costanza, che è un colore che non cambia mai. Qualsiasi cosa viene colorata di Tchelet rimane sempre così. Infatti dice il Talmud che c'è una pianta che assomiglia molto al Tchelet. Dentro questa pianta c'è questo colore che assomiglia molto al Tchelet, che è identico al Tchelet, e allora uno potrebbe, invece di usare il Tchelet, che è molto complesso perché devi prendere questo pesce, trovarlo, eccetera, eccetera, allora uno potrebbe colorare i suoi tzitzit con questa pianta che si chiama Kelahailan. E dice Talmud, perché non va bene questo Kelahailan? Risponde Talmud, perché il Kelahailan è una vernice molto superficiale e appena appena la strofini un po', la metti nel colore, nel materiale, allora sparisce questo inchiostro. Per cui la differenza tra questo Kelahailan, questo indigo che viene chiamato, e il Chilazon, il sangue di questo pesce Chilazon, è che la pianta è molto superficiale e poco costante, cioè facilmente si cancella. Mentre il Chilazon, l'azzurro che viene dal pesce, rimane sempre. Per cui se uno ha un dubbio, qualcuno gli ha venduto dei tzitzit che sono fatti con questo Tchelet, con questo colore, e lui gli viene un dubbio, ma è vero questo Tchelet o è la finta imitazione? Allora dice il Talmud, basta prendere questo abito, questi tzitzit, metterli sotto l'acqua, metterli al calore, metti qui, metti lì e vede se sparisce il colore. Per cui abbiamo qui due coperture che bisognava mettere sugli oggetti del santuario. Una copertura era di Tahash, che era questa pelle super colorata che dava un effetto meraviglioso all'occhio, e poi un'altra copertura che era di Tchelet, di lana colorata di azzurro. Secondo il Rav Soloveitchik, grande maestro e pensatore del secolo scorso di Boston, New York, lui dice così: se vuoi trasportare nel deserto il santuario, gli oggetti del santuario, il viaggio del deserto rappresenta anche una metafora per il viaggio che gli ebrei dovranno fare nell'esilio. Il lungo e difficile viaggio in tutti gli esili, tutte le sofferenze, i pogrom, le grandi sfide che dovranno subire Bene Israele. Come potranno gli ebrei far fronte a queste difficoltà, a questi esili? Ti risponde la Torah: guarda come era fatto il santuario. Il santuario è la nostra vita, ognuno ha un piccolo santuario. Come dice la Torah, Veshachanti Betocham, io mi rivelerò dentro di voi. Ognuno, quando santifica la propria vita, lui crea un santuario dentro di sé. E quando questo santuario, che ogni persona è, deve viaggiare nel deserto, cos'è il deserto? È un luogo dove non c'è santità, dove non c'è la divinità, dove non ci sono alberi, non c'è vita, non c'è presenza divina. Quando uno viaggia in questo deserto, deve ricordarsi che il suo santuario deve essere coperto con due tipi di copertura. Una deve essere fatta di Tahash e una deve essere fatta di Tchelet. Cosa rappresentano queste due coperture? Il Tahash rappresenta i tanti colori, un'infinità di colori. Il Tahash esprime un concetto di pluralismo, di diversificazione. Ogni verso della Torah ha 70 modi come essere interpretato, come dice il Talmud, Shivim Panim la Torah, 7 facce ha la Torah. Ogni ebreo ha il suo modo di vedere la Torah, ha il suo modo come interpretare la Torah. Ognuno ha il dovere di rivelare e di scoprire la sua faccia nella Torah, il suo modo come vedere la Torah. Infatti la Rizal dice che ogni verso non ha 70 modi come essere interpretato, bensì ne ha 600.000, perché ogni anima, 600.000 sono le anime in origine, ha la sua facoltà, ha il suo percorso, il suo modo come vedere la Torah. Vedete, l'ebraismo è molto diverso da qualsiasi altra religione. Da una parte l'uomo non conta niente. L'uomo non può toccare una virgola della Torah, non può aggiungere un precetto alla Torah, non può togliere un precetto alla Torah. L'uomo non ha la forza di espiare nessun peccato. Non è come nel cristianesimo, uno va dal rabbino: rabbino, mi puoi perdonare per questo peccato? Il rabbino dice: io non posso fare niente. Devi fare teshuvah, devi pentirti il giorno di Kippur, devi chiedere scusa a quello che hai offeso. Io sono come te. Anche il più grande rabbino al mondo è un altro uomo. Siamo tutti umani. Come può un uomo dare un perdono a un altro uomo? La Torah non permette, non dà nessuna forza a un uomo più che un altro. Per cui non si può cambiare niente, non si può imporre, nessun uomo può imporre a un altro uomo una regola nuova, oppure dargli il perdono, perché siamo tutti uguali, siamo tutti delle creature di Hashem. A livello di anima siamo tutti una parte di Hashem, ma tutti quanti, per cui non c'è una superiorità tra un uomo e l'altro. Anche i profeti comunque sono a livello di corpo uguali a noi, a livello di anima uguali a noi. L'anima è una parte di Hashem, il corpo è una creatura. E la bellezza dell'ebraismo è proprio questa, che da una parte l'uomo non conta niente, non può fare niente, non può modificare niente, non può perdonare nessuno. Dall'altra parte ogni singolo uomo, ogni anima ha la forza di rivelare nella Torah un nuovo approccio, ha un altro modo di vedere la Torah. E delle volte uno sente che c'è un altro ebreo che viene da un'altra comunità, da un'altra origine, da un'altra comunità, da un'altra sinagoga. Ah, tu appartieni a quella sinagoga? Ah, vabbè, allora sei diverso da me. Tu vieni da un'altra origine? Tu non mangi il couscous come me? Non mangi la chraima come me? Allora sei diverso da me. Allora tu... Il bello della Torah di Am Israel è proprio il concetto di Tachash. Un'infinità di colori messi insieme che creano una bellezza visiva inconfondibile. L'ebreo nell'esilio, nel deserto, nel suo viaggio nell'esilio, deve sapere che il suo santuario va ricoperto di Tachash. Per poter far fronte a tutte le prove difficili dell'esilio e poter far fronte a tutte le difficoltà, bisogna che l'ebreo copra il suo santuario di Tachash. Bisogna che ognuno di noi capisca il valore della bellezza del Tachash, della diversità dei colori, dell'infinità dei colori, e ognuno ha il dovere di coprire, di riempire la sua vita di tutte le diversità che ci sono negli Am Israel. Solo quando noi capiremo che siamo tutti diversi uno dall'altro, ma ognuno di noi ha una funzione vitale, ognuno di noi rappresenta una lettera nella Torah, e senza quella lettera la Torah non è kasher. Che solo l'insieme di tutte le lettere, l'insieme di tutte le anime, l'insieme di tutte le diversità creano la bellezza di Am Israel, solo allora l'ebreo potrà portare avanti il suo lungo viaggio nel deserto, nel luogo impuro, nel luogo dove non c'è abitazione, nel luogo dove non c'è santità. Come si fa a sopportare questa lunga avventura nel deserto, quando il santuario è coperto di Tachash, quando il santuario capisce il valore dell'infinità dei colori, quando l'ebreo capisce la bellezza della diversità che c'è in Israele e tutti siamo una piattaforma unica, facciamo parte di un popolo unico, che solamente quando è diverso può essere completo. Per cui siamo diversi, ma siamo complementari. E solo quando si capisce il valore della diversità, del Tachash, solo allora il santuario poteva viaggiare nel deserto. Tra poco saprà arrivare Shavuot, abbiamo detto prima, dove leggiamo la storia di Ruth. Leggiamo la Megillah di Ruth, che era la nuora di Naomi. Naomi aveva due nuore, una si chiamava Orpah, e una Ruth. Quando viene a mancare il marito di Naomi, i figli di Naomi, i due mariti di Ruth e Orpah, i rispettivi mariti di Ruth e Orpah, Naomi capisce che ha sbagliato ad aver lasciato la terra di Israele, decide di tornare in Eretz Israele. E quando lei torna verso casa, le nuore le dicono: noi ti accompagneremo, noi non ti lasceremo. E dice... Naomi dice a sua suocera: io non ti lascerò, dovunque tu andrai io andrò, sarò sempre legata a te. E sua suocera ha provato a persuaderla di rimani qui, questo è il tuo paese, questa è la tua lingua, i tuoi costumi, ma non c'era niente da fare. Lui dice a sua suocera: dove tu andrai io andrò, dove tu dormirai io dormirò, il tuo popolo è il mio popolo, il tuo Dio è il mio Dio, dove tu morirai io morirò e lì verrò sepolta, E quando Naomi vede che sua nuora Ruth insiste e non molla, gli dice va bene, vieni con me. E allora Ruth diventa ebrea, una vera ebrea, una gerà, una delle prime convertite della storia di Amisrael, veramente convertite. E da suo nipote nascerà David Amelech. Le farà nascere Oved, che farà nascere Ishai, padre di David Amelech. La bisnonna del più grande re di tutti i re era niente meno che Ruth Amovia. Ruth, la Moavita, che si era convertita a Israele. Qui troviamo nel verso che vi ho citato prima qualcosa di molto particolare. Nello stesso verso che Ruth vuole convincere sua suocera a rimanere con lei, andare con lei, gli dice: dove tu andrai, io andrò. E dice il Talmud, cosa voleva dire Ruth con questo? Voleva alludere al fatto che la sua suocera gli dice, sai che noi per essere ebrei è molto difficile perché di Shabbat c'è il divieto di Tchum Shabbat. Cos'è il Tchum Shabbat? Non si può viaggiare fuori dalla città più di 2000 mot, un chilometro. Cosa si chiama il Tchum di Shabbat? Allora gli dice Naomi e dice a Ruth, guarda che noi siamo complicati, non possiamo viaggiare di Shabbat fuori dalla città. E Ruth gli risponde, dove tu camminerai, io camminerò. Gli dice, ma noi abbiamo delle leggi difficili di Yichud. Un uomo e una donna non possono stare insieme se non sono sposati nella stessa casa, da soli chiusi. Non possono appartarsi insieme. Siamo complicati. Gli dice, dove tu dormirai, io dormirò. Se non si potrà dormire in un certo posto, per ragione di Yichud, io non dormirò lì. Poi gli dice la suocera, ma noi abbiamo 613 precetti difficili. Dice, il tuo popolo è il mio popolo, i tuoi precetti sono i miei precetti. Poi gli dice, ma noi non possiamo fare idolatria, mi dice, il tuo Dio è il mio Dio. Poi gli parla delle quattro morti del Bedin, guarda che noi abbiamo delle morti, come tu morirai, io morirò. Quindi, rendiamoci conto che nello stesso verso si parla di Yichud, che è un divieto del Chachamim, dove uno può dormire, dove può uno stare, appartarsi con un'altra donna, in quale caso? Si parla di viaggiare fuori dalla città, che è un divieto sempre della Torah, però comunque non è Karet, non è Schilà. Poi si parla di 613 mitzvot e si parla di idolatria e di punizione di morte. Nello stesso verso si parla di divieti di Chachamim, divieto di viaggiare, divieti severissimi, tutti insieme, perché? Da qui vediamo una cosa che la Torah ci insegna, che una delle bellezze di Am Israel è quando c'è una diversificazione. Nello stesso verso si può parlare prima di idolatria e poi di Yehud e poi di viaggiare Tchumin di Shabbat. E questo è il concetto di Tachash, una miriade di colori tutti quanti insieme, che creano una bellezza fenomenale, e questa è l'identità dell'ebreo nell'esilio, per poter far fronte ai dolori e alla sofferenza dell'esilio, bisogna avere una diversità, una diversificazione. Se un ebreo deve fare un esame di Shabbat, non c'è nessun rabbino al mondo che gli può dare il permesso di fare quell'esame. Nelle altre religioni uno deve fare una qualcosa di importantissimo di domenica, va dal suo prete e dice devo fare questa cosa qua, mi dai il permesso? Va bene, ok, ti do il permesso. E fino che c'era l'accordo tra lo Stato italiano e le comunità ebraiche, c'era anche problemi di poter mettere in pratica l'osservanza dello Shabbat a scapito di alcuni esami, di alcune situazioni di difficoltà, e questo Baruch Hashem, dopo l'accordo tra lo Stato e l'UCEI, ogni persona ha il diritto di osservare la sua religione, l'ebreo ha il diritto di osservare religione ebraica. Tutto questo perché? Perché da una parte l'ebraismo dice che gli uomini non contano. Un uomo non può dare il permesso a un altro di trasgredire un precetto. Per cui sono tutti uguali. Dall'altra parte, la diversità che c'è in ognuno crea la bellezza di Am Israel e crea la forza di Am Israel e dà la forza a Israel di superare i disagi e le sofferenze dell'esilio. Per questa ragione, Contrucus, una volta che era un ministro romano, aveva chiesto a Rabbi Yochanan ben Zakkai: come mai Moshe Rabbeinu, lui incassa diversi chili per il santuario, ma ne usa di meno? Questo ministro romano non era stupido, sapeva studiare la Torah. Gli dice: ma il vostro grande maestro, grande profeta, lui incassa tot chili di argento e ne spende questi tot chili. Gli fa tutto il conteggio e gli fa vedere che aveva rubato qualche chilo. Gli dice: cos'era Moshe, un ladro? O non sapeva fare i conti, un pessimo alunno in matematica? Allora Rabbi Yochanan ben Zakkai risponde a Contrucus, il ministro romano: Moshe Rabbeinu non era né un ladro e sapeva fare i conti molto bene, ma c'era 1775 kikar che lui aveva fatto i ganci per il tabernacolo. E abbiamo parlato una lezione intera su questo ganci l'anno scorso, nella parasha di Pekudei. Cosa rappresentano questi ganci? Contrucus non sapeva di questi ganci? Alcuni dicono che lui lo sapeva, ma voleva provocare Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ma c'è una spiegazione simbolica. Cosa sono questi ganci? I ganci rappresentano questi ebrei lontani. Rappresentano una dimensione di quelle anime sperdute, quei ganci che non sono dentro il santuario, sono fuori. Sono solo dei ganci. Allora viene Contrucus e dice: scusami, Rabbi Yochanan ben Zakkai, ma Moshe Rabbeinu? Dove sono? Come mai non conta? Dove sono questi 1775 kikar? Manca nel conteggio dei chili di argento, ha rubato. Come ha rubato? Ci sono questi conteggi. Perché lui non li considerava? La risposta è che Contrucus vuole alludere al fatto che secondo lui questi ebrei lontani non venivano neanche contati. Ovvero, lui voleva alludere al fatto che la diversità che c'è in Am Israel non è un pregio. Se qualcuno è molto lontano, vuol dire che non viene contato. Viene Moshe Rabbeinu e ci dice che anche questi 1770 vanno contati. Fino al punto che Moshe Rabbeinu stesso si era dimenticato di questi chili che aveva usato per i ganci, perché anche Moshe Rabbeinu aveva sbagliato, aveva dimenticato il valore di questi ebrei. Hashem gli dice: guarda che anche questi vanno contati. La bellezza di Am Israel, quando c'è di tutto, ci sono quelli vicini, quelli lontani, quelli altri, tutti insieme formano una piattaforma unica, formano Am Israel. Allora dice il grande maestro Soloveitchik che il santuario, per poter essere portato nel deserto, bisognava coprirlo prima di tutto con il Tachash. Bisogna far sì che l'ebreo capisca quanto sia ognuno complementare all'altro, quando ognuno abbia la forza e il dovere di guardare che le diversità che ci sono a Israele sono fondamentali e sono la bellezza e sono la forza di Am Israel. Ma dall'altra parte, per trasportare gli oggetti del santuario, bisogna coprirli anche di Tchelet. Cos'è Tchelet? Abbiamo detto che il Tchelet rappresenta un colore puro, perché è il colore del cielo che rappresenta la purezza, ma rappresenta la costanza, la continuità. Come dice Ruth, che abbiamo citato prima, a sua suocera: io rimarrò sempre con te fino alla morte, gli dice. Cosa vuole alludere Ruth? Io lo so benissimo che per essere ebrea bisogna avere due facoltà, in particolare ebrea nell'esilio, nelle difficoltà. Da una parte bisogna essere complementari, bisogna essere diversificati, bisogna sapere che c'è mitzvot della Banah, mitzvot della Torah, mitzvot, tutto insieme fa Torah, sono tante anime, uno è così, uno è così, tutti insieme siamo a Israele. Dall'altra parte bisogna avere costanza. Io rimarrò sempre fedele a te, dove tu andrai io andrò, fino alla morte. E questo dice Rav Soloveitchik, che ci vogliono questi due aspetti per essere un buon ebreo e per poter far sì che il santuario, che è la nostra vita, che è un piccolo santuario, possa continuare a viaggiare nel deserto e superare tutte le barriere. Da una parte bisogna capire il valore nella diversità, che ogni ebreo, pur essendo diverso, è un ebreo, è un componente fondamentale, e senza di lui Am Yisrael non è completo. Dall'altra parte bisogna capire che per essere un buon ebreo nell'esilio bisogna avere continuità, costanza. Bisogna essere come il Tchelet, bisogna essere come il sangue di questo pesce Chilazon, che è un colore che non si cancella mai, non come l'altra pianta che alla fine si cancella, ma questo colore rimane sempre, ovvero bisogna ricordarsi di avere costanza, perché questa è l'unica e il secondo componente fondamentale per poter avanti, andare avanti nel deserto e viaggiare nell'esilio con tutte le problematiche e le tentazioni che ci capitano. Vediamo un altro approccio su queste due coperture che bisognava mettere sul santuario. Vediamo un altro commento, come abbiamo detto prima, si basa su un discorso del Rebbe fatto nell'anno 1965, Parashat di Bamidbar. Shabbat, Parashat di Bamidbar, il Rebbe spiega perché c'erano due coperture e perché queste due coperture erano di Tachash ed era un'altra di Tchelet. Ogni anima viene in questo mondo per una missione ben precisa. Per portare a termine la sua missione in questa anima, l'anima ha bisogno di due coperture. Una copertura sarà il Tachash e un'altra sarà il Tchelet. Interessante notare come il Tachash viene chiamato copertura, mentre il Tchelet viene chiamato abito. Cosa rappresentano queste due coperture nella vita e nella missione di ognuno? L'anima ha bisogno di un corpo per fare le mitzvot, ha bisogno di un corpo per elevare questo mondo, per studiare la Torah, per trasformare questo mondo materiale e impuro in una dimora per Hashem. Per cui il corpo è come la copertura del santuario di Tchelet, che è una copertura pura, ovvero Tchelet è un colore azzurro, l'azzurro è un colore puro, dice il Talmud, perché rappresenta il cielo, la luce, un qualcosa di puro. Poi abbiamo un'altra copertura che si chiama Yetzer Hara, istinto verso il male, che verrà rappresentato da Tachash. Praticamente Tehelet è una copertura dell'anima pura, perché il corpo di per sé non è cattivo, e poi avremo una copertura che si chiamerà Tachash, che Tachash è fatto di tanti colori. Cosa sono questi tanti colori? Rappresentano la diversità culturale, rappresenta l'apertura mentale, rappresentano un approccio molto libero, liberal, come si dice in inglese. Un animale che ha tanti colori, che ha tante possibilità. Il Rebbe spiega che questa copertura simboleggia il Yetzer Hara. Simboleggia un qualcosa, un approccio aperto, che tutto è possibile, che non bisogna essere troppo fanatici, che non bisogna avere parocchi. Ebbene, Hashem ha messo l'anima dentro due coperture per poter completare la sua missione in questo mondo. La vita è una guerra, è una sfida ogni giorno. E ognuno deve sapere che il proprio tabernacolo per poter viaggiare nell'esilio, ogni anima per poter completare la sua missione in questo esilio, in questo deserto, in un luogo dove ci sono animali pericolosi, dove ci sono tante tentazioni, deve sapere che ha due coperture. Ha una copertura che è neutra, il corpo, Tehele, puro, il corpo di per sé non è malvagio, non è cattivo. Ha una seconda copertura che invece è Tachash, che è tanti colori, tante diversità, tanta confusione, che può anche avere un significato negativo, che infatti rappresenta Yetzer Hara. Quando il Mishkan, il tabernacolo, era fermo, non c'era bisogno di coprirlo. Solo quando lo si trasporta da una parte all'altra bisognava coprire il Mishkan. E questo anche nella nostra vita. Per quale ragione c'è bisogno che l'anima abbia queste due coperture? Perché l'anima deve viaggiare. Gli angeli sono sempre fermi. Come dice il profeta Zecharia, capitolo 3 e verso 7, così disse Hashem Tzevakot, il re degli eserciti: se tu andrai nella mia strada e osserverai i miei precetti, io ti darò uno, ti metterò come uno che cammina tra tutti quelli che stanno fermi. E noi sappiamo che questo verso si riferisce all'anima, che l'anima si trova in uno stato di cammina, che va avanti. Invece gli angeli sono fermi. Gli angeli possono correre da una parte, da un estremo all'altro del mondo, ma comunque sono fermi. Perché? Perché gli angeli non possono mai elevarsi al di sopra del livello in cui loro si trovano. Sono statici. Invece l'ebreo, che ha le tentazioni, che ha le difficoltà e riesce a superare le prove della vita, lui riesce a raggiungere un livello di spiritualità e di rivelazione molto più alto del livello in cui lui si trovava prima. L'anima cammina, va avanti, va da un livello a un livello più alto, sempre più in alto. Solo quando uno combatte può andare avanti nella vita. Gli angeli non hanno tentazioni, non hanno il corpo, non hanno l'Yetzer Hara. Non avendo le tentazioni, non hanno delle prove da superare, non possono avanzare nella vita, rimangono sempre dove sono. Solo le prove della vita, le difficoltà della vita, le tentazioni della vita possono portare una persona da un livello basso a un livello completamente più alto. Per cui dice la Torah, quando il santuario deve viaggiare, quando l'anima deve venire in questo mondo per viaggiare, per elevarsi molto più in alto, ha bisogno l'anima di avere due coperture. C'è il corpo, che è una copertura neutrale, che è pura, che è come il tehel, che è azzurro, che è il colore puro, che rappresenta il cielo, che è la purezza. E poi ha un'altra copertura negativa, ha un'altra copertura che è tachash, tanti colori, tante diversità, aperture, tutto è possibile. Ebbene, per poter superare il viaggio nel deserto, il viaggio in questo mondo materiale che è il deserto, ci vogliono due coperture, ci vuole il corpo e ci vuole l'Yetzer'ara. Perché senza corpo l'anima non può venire in questo mondo. Ci vuole qualcosa che è staccato dalla divinità, qualcosa che è materiale. Fin quando l'anima che è spirituale non si rivestirà in un corpo materiale, non verrà staccata la sua radice e non potrà camminare, non potrà andare avanti, elevarsi più di prima. Solo la lontananza e lo stacco e trovarsi in un corpo materiale vuol dire che non è più nella dimensione spirituale. Trovarsi in un corpo materiale dove ci sono tentazioni, questo vuol dire non trovarsi più in una situazione neutrale, ma in una situazione dove c'è il male, dove c'è spinta verso il male. E con queste due coperture l'anima può superare il viaggio nel deserto, può andare avanti nel deserto. Il deserto non diventa più un ostacolo all'anima, ma diventa un trampolino per far decollare l'anima più in alto. Ciò che gli angeli non possono fare mai nella loro vita, l'anima la può acquisire tramite le due coperture, il corpo e gli Yetzer'ara. Tehelet, il corpo puro, il Tachash, gli Yetzer'ara, che rappresenta gli Yetzer'ara, rappresenta la diversità, la pluralità, la differenza, la possibilità che tutto va bene. E questo noi impariamo, che la Torah ci sta dicendo, che abbiamo il dovere di coprire la nostra Neshama, per poter camminare e andare avanti nella vita, per poter superare le tentazioni, per poter avere un merito di essere andati avanti, essere elevati e ridare la nostra Neshama ad Hashem a un livello molto di più alto di quella che l'abbiamo ricevuta. E questo lavoro lo fa Aaron, perché il lavoro di Aaron cos'è? È quello di scavare e di ritrovare la profondità che c'è in ognuno di noi, di riscoprire l'anima e di rivelare la divinità che c'è in ognuno. Questo lavoro di Aaron, di riscoprire la parte nascosta che c'è in ognuno, e quando uno riscopre e valorizza e mette il corpo in funzione dell'anima, questo fa sì che la persona può andare avanti nella vita, perché capisce che il corpo e gli Yetzer'ara non sono stati creati per ostacolare la persona, ma sono degli strumenti fondamentali che possono mettere in grado la persona di camminare, di andare avanti, di superare delle tentazioni, delle prove e delle difficoltà, che sono l'esilio, che sono il deserto, e allora l'anima può camminare, può correre. Per questo dice la Torah che nessuno può toccare nessun recipiente del santuario finché non verrà coperto questo oggetto da chi della famiglia di Kehat. Se non è coperto il santuario, se l'anima non è coperta, non può viaggiare l'anima, non può andare avanti, non sta viaggiando. Viaggiare vuol dire andare avanti, progredire, salire di livello. Se l'anima vuole salire di livello, ha bisogno del corpo, una copertura, e anche degli Yetzer'ara, una seconda copertura. Solo con l'aiuto di queste due coperture l'anima può viaggiare, andare molto in alto e superare tutte le difficoltà dell'esilio. Aaron, il sacerdote, e i suoi figli, loro, quando lavoravano nel santuario, non avevano bisogno di copertura. Tutti gli oggetti erano liberi. Cosa vuol dire questo? Questo rappresenta la dimensione di Aaron. Il suo legame con Hashem è diretto. Lui vede la divinità senza veli. Per cui Aaron, quando lavora nel santuario, la sua missione in questo mondo viene espressa con una dimensione di rivelazione di Hashem in maniera diretta. Ma noi dobbiamo combattere con le nostre due coperture, con l'istinto verso il male, e dobbiamo vincere queste tentazioni. Questa è la differenza tra Aaron, che lui era come un generale, e i generali, loro non vanno in guerra, loro stanno sopra. Ma il mondo non è stato creato per i generali. Hashem vuole noi, vuole i soldati che combattono. Hashem ha piacere quando combattiamo. Hashem ha soddisfazione quando noi vinciamo la guerra. Per questa ragione Aaron, la sua vita, lui, il suo santuario è scoperto. Non ha bisogno di coperture. Quando lui si trovava nel santuario era tutto scoperto. Perché lui aveva un livello di divinità diretto che non aveva bisogno di arrivare al divino tramite le tentazioni e le prove, perché la sua funzione è diversa. Ma noi a Israel, per viaggiare, per andare avanti, per progredire, abbiamo bisogno delle coperture. Ha bisogno una copertura di Tehelet e un'altra di Tachash. Abbiamo bisogno del corpo, abbiamo bisogno degli Yetzara, e solo con queste due possiamo camminare e viaggiare molto molto in alto. Speriamo presto di meritare arrivare ai giorni in cui avremo rivelato la nostra anima, i giorni in cui capiremo che il corpo non è altro che uno strumento per l'anima, che gli esseri non è altro che il famoso esempio che dice lo Zohar di un re che prende una prostituta e la paga per sedurre suo figlio. Da una parte lui la paga, dall'altra parte lui spera che il figlio non ci cade. Hashem prende gli Yetzarara, ce lo mette, ma spera che noi non cadiamo nella trappola. Spera che noi potremo riscoprire la nostra anima, riscoprire la parte di Hashem che c'è dentro di ognuno di noi, e far fronte a tutte le tentazioni, e riscoprire che Hashem è lui che domina questo mondo. E quando questo mondo sarà pronto, avremo rivelato la divinità nel mondo, potrà essere un recipiente per ricevere la grande rivelazione di Mashiach Tzidkenu Bimhera Bi'Amenu. Amen.